Molto bene, allora ci possiamo preparare anche oggi, ragazzi, e non posso anche oggi iniziare questo percorso insieme augurandovi una buona giornata. E in realtà faccio questa mattina quello che era forse corretto fare ieri quando ci siamo lasciati, recupero i concetti partendo esattamente dall'ultimo che abbiamo affrontato insieme, che varrebbe la pena, ecco, portare con voi rispetto ovviamente a quanto abbiamo visto ieri e che ci consente oggi di iniziare ovviamente la nostra chiacchierata insieme. Classificazione recettoriale. Direi che la cosa fondamentale che abbiamo imparato ieri a far nostra è che qualunque sarà la via di trasmissione del segnale, e partiamo con ieri, diciamo da un punto di vista schematico, dalla comunicazione colinergica, ovverosia mediata dall'acetilcolina, ecco, immaginare quali siano gli interlocutori dello spazio biologico, quindi i recettori di competenza attraverso la quale un riconoscimento dell'agonista e di conseguenza una sua attivazione andranno, no, a svolgere la loro funzione in funzione dei distretti e della natura delle macchine molecolari che stiamo considerando. Quindi direi che la cosa fondamentale che ieri abbiamo in un qualche modo fatto nostro è esattamente il fatto che dovremo inevitabilmente recuperare un pezzo di farmacologia molecolare per comprendere la natura degli interlocutori attraverso la quale il neurotrasmettitore, il portatore del segnale, svolgerà la sua funzione. E vi dicevo, ieri la prima cosa che abbiamo affrontato nell'ambito ovviamente colinergico è una cosa che ci eravamo già preannunciati, il fatto che avremo due diverse importanti classi di interlocutori molecolari, una appartenente alla grande famiglia dei canali ionici ligando-dipendenti, da cui finiremo di dire due parole tra pochi secondi, la seconda che vedremo a ruota, ancora una volta appartenente alla classe più riflessiva, ma con un tempo ovviamente di mediazione del segnale più lungo, che è appartenente alla classe dei recettori accoppiati alle proteine G. Ieri, tra le altre cose, vi ho anche in un qualche modo sottolineato, anche questo vale la pena che sia ricordato, la differenza strutturale tra essere un canale ionico ligando dipendente, di cui vi riporto ancora una volta in questa diapositiva la struttura generale, rispetto ovviamente ad essere recettore accoppiato alle proteine G. E il primo aspetto strutturale e quindi poi funzionale importante è l'essere ovviamente un assemblato, un oligomero, quindi un assemblato di monomeri che saranno per noi poi funzionali a definirne struttura e modalità di azione. Di questo abbiamo anche imparato, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda ovviamente i recettori nicotinici che abbiamo, ecco, in qualche modo iniziato a prendere in considerazione ieri, le tre importanti geolocalizzazioni, dove li trovo da un punto di vista ovviamente anatomico, fisiologico, quindi sistema nervoso centrale, sistema di, no, gangliare, passaggio del testimone centrale periferico e effettori che abbiamo visto essere prevalentemente placca muscolare dei nostri muscoli lisci, scusatemi, striati volontari rossi. Scusatemi se ho usato tutte e tre magari in maniera non proprio, ecco, conforme a quello che faccio sempre, ma ecco le caratteristiche del nostro apparato muscolare, laddove, ecco, come potete immaginare, in tutti e tre i sistemi geolocalizzati, l'acetilcolina attraverso questi canali ionici che sono a selettività cationica, e abbiamo anche ieri sottolineato questa particolarità, ovviamente, che poi funzionalmente copia e incolleremo in tutti gli altri canali ionici ligando-dipendenti che incontreremo, ovviamente non descriveremo più con questo grado di dettaglio perché l'abbiamo già fatto. Ora vi dicevo, ragazzi, la cosa importante che vorrei condividere con voi è poi, e va ricordata, la differente stechiometria, quindi altro aspetto, localizzazione, struttura e poi stechiometria di interazione tra il trasportatore del segnale, in questo caso acetilcolina, e mi riferisco sempre ai canali ionici ligando-dipendenti che abbiamo poi anche classificato come nicotinici, e tra pochi secondi, ecco, ritorneremo anche su questo aspetto. Questo mi interessa di più, nicotina, più che il suo recettore, anche il recettore, chiaramente, ragazzi. Ecco, vi dicevo, ragazzi, la stechiometria 2 a 1, e questo ci torna nel momento in cui dobbiamo immaginare che un oggetto piccolo debba avere un'azione meccanica strutturale su un oggetto grande, così grande, un pentamero. Di conseguenza vi condividevo con voi la strategia ingegneristica che Madre Natura ha utilizzato di avere un rapporto stechiometrico 2 agonista 1 macchina complessa, perché la cooperatività, soprattutto se i siti ortosterici, se i siti di riconoscimento del nostro agonista vanno ad essere all'interfaccia, ragazzi, no? Di 4 di queste 5 subunità, ecco, l'effetto cooperativo di oggetti piccoli su oggetti più grandi può diventare anche da un punto di vista meccanico più comprensibile. L'altra cosa, ecco, che volevo condividere con voi, esattamente, ecco, e chiudo, la selettività l'abbiamo detta, è una selettività di tipo cationico, e quindi mi aspetto che ovviamente se, ecco, l'attivazione che io medio attraverso questo canale sia di tipo, passatemi, eccitatoria, il mio essere eccitatorio in questo caso vuol dire, ditemi se vi torna, il diminuire di intensità del potenziale ovviamente intracellulare e quindi facilitare in questo caso, se il tessuto è un tessuto di tipo eccitabile, ovviamente la partenza di un nuovo potenziale d'azione. E questo ci torna nel momento in cui, vi dicevo, questa operazione deve essere poi promotrice di un effetto, ok ragazzi, non silenziante ma promotrice. Ecco, su questo volevo, ecco, farvi vedere ancora una volta, ovviamente a sinistra una rappresentazione molto schematica, ecco, di quello che è la struttura del nostro, ma a destra, come vi dicevo, una cosa meravigliosa che state voi in questa, ecco, la vostra generazione, ecco, poter osservare la struttura proteica reale che in questo momento i cristallografi, ecco, dell'intera comunità scientifica stanno, ecco, concedendoci dopo tanti anni di poter apprezzare da un punto di vista visivo. Possiamo davvero vedere come sono fatti, ma ricordo sempre, come succede a me, a volte, di poterli toccare. Questo è un recettore accoppiato alla proteina G, ma esattamente questo è il messaggio. Quindi vediamo ovviamente a sinistra e a destra quello che io ho imparato ovviamente a studiare nei miei libri di testo, era quella che in un qualche modo avevamo a sinistra. Voi avete la meravigliosa opportunità di cominciare a vedere, no, guardate anche l'eleganza strutturale ovviamente che Madre Natura utilizza nel ingegnare architetture molecolari, ecco, tipo quella che stiamo descrivendo. Meraviglioso, ragazzi. Ecco, posso, ragazzi, su questo, e concludo, ecco, un elemento interessante di riconoscimento che grazie proprio alla possibilità di poter vedere la struttura attraverso ovviamente quello che è il lavoro quotidiano del cristallografo, fornirci ovviamente le coordinate cartesiane in cui ogni atomo si va a collocare nello spazio che sta occupando. La sommatoria di queste coordinate, è sciocco da dire, ma è meglio che in un qualche modo lo condividiamo, ci darà l'opportunità di vedere come questi atomi si assemblano nello spazio e quindi apprezzare l'architettura generale, ma anche, se ci pensate, andare a fare una sorta di zoom. Vi faccio, ecco, questo tipo di zoom che non è quello ovviamente che stiamo vivendo noi da un punto di vista della nostra teledidattica, ma è proprio, ecco, un avvicinamento, una, no, strutturale, per esempio in quelli che sono i due siti ortosterici, due perché la stechiometria è esattamente quella che abbiamo già indicato, per apprezzare una bellissima modalità di interazione che Madre Natura ha deciso di utilizzare nel momento in cui questi recettori, ovviamente che sono dei ligandi, dei canali ionici ligando dipendenti, vanno a riconoscere in ognuno dei due siti la piccola acetilcolina. Guardate, ragazzi, il tipo di interazione meravigliosa e unica che ovviamente in questo caso il catione permanente che noi abbiamo ovviamente a livello del sale d'ammonio della nostra acetilcolina va a stabilire, va ad interagire con le catene laterali degli amminoacidi ovviamente dei siti ortosterici del canale ionico ligando dipendente. Ora, noi abbiamo un catione e, se vi ricordate, il nostro moto di spirito, se ci pensate, sarebbe stato corretto nell'interpretazione, sarebbe stato ad avere dall'altra parte, no, una controparte che Coulomb avrebbe apprezzato, da un punto di vista coulombiano apprezzabile, e tutti noi correttamente avremmo supposto che questa modalità di interazione prevedesse una catena laterale di un amminoacido che portasse una carica negativa, un aspartato e un glutammato, cosa che ritroveremo in altre situazioni di riconoscimento. Guardate qua, Madre Natura, viceversa, per questo particolare meccanismo di riconoscimento, associa alla stabilità, quindi al complemento interattivo, no, del sale d'ammonio permanente, caricato positivamente, è un catione, una serie meravigliosa, no, organizzata, vedete, quasi a accogliere, ad abbracciare, ecco, loro lo possono fare, questo sale d'ammonio, attraverso una serie di residui che sono portatori sani di sistemi pi greco, perché sono diversificati, vediamo delle tirosine, vediamo delle fenilalanine, vediamo dei triptofani, quindi sono dei portatori sani, ovviamente, di sistemi pi greco, e la stabilizzazione di questo catione non è mediata da un punto di vista, ecco, puramente coulombiano, dalla presenza di una carica negativa, ma da una serie di densità elettroniche negative, che sono appunto i sistemi pi greco che caratterizzano ovviamente queste catene laterali, che abbracciano, coinvolgono, sono una serie di circuitazioni elettroniche, no? Circuitazioni elettroniche che avvolgono, che imbozzolano ovviamente il nostro sale d'ammonio quaternario. Questo per dirvi che per i canali ionici ligando dipendenti l'acetilcolina prevede, e questo è dobbiamo ringraziare il cristallografo, che con la comunità cristallografica, che ci consente via via di apprezzare questi dettagli molecolari e comprendere attraverso quali meccanismi, ragazzi, ecco, Madre Natura ha deciso di stabilizzare, quindi di mediare l'interazione di riconoscimento dell'acetilcolina, in questo caso nel sale d'ammonio, mediando esattamente l'interazione tra il sale d'ammonio, ovviamente, e questa serie di residui, ovviamente, aromatici. Ok, ragazzi? Questo è un dettaglio che mi farebbe piacere che voi ricordasse da un punto di vista interattivo, perché ad un certo punto vi farò vedere la stessa cosa nel momento in cui questi interagiranno, e lo vedremo, ecco, con un piccolo dettaglio, nei confronti, per esempio, dell'altra classe importante che vorrei invece oggi condividere con voi, che sono ovviamente la componente riflessiva, e che accoppia necessariamente attraverso un recettore che oramai conosciamo, e di questo non dico più nulla, attraverso due diverse tipologie di proteine G. Posso, qui dovrei censurarmi perché sto registrando, ma posso condividere con voi, ragazzi, un piccolo elemento mnemonico che utilizzavo anch'io quando ero piccolo e ancora una volta utilizzo, e che non è proprio, ecco, grandissimamente elegante, non si usa dire grandissimamente elegante, però da un punto di vista farmacologico, però ecco, un elemento mnemonico, come potete vedere in questo momento il nostro codice genetico sembrerebbe aver codificato per 5 differenti tipi di recettori muscarinici, quindi 5 diversi tipi di recettori attraverso la quale l'acetilcolina media l'azione riflessiva accoppiandoci con una proteina G, e questo è quello che in qualche modo recuperiamo dalla farmacologia, e diciamo li possiamo ricordare da un punto di vista funzionale, questo c'è egoismo, pure egoismo farmaceutico, ragazzi, i dispari e i pari, così non vi sbaglierete mai. I dispari 1-3-5 sono tutti accoppiati ad una proteina G di tipo eccitatorio, e qui cominciamo a dire quale proteina G, una proteina di tipo Q, e a questo punto la storia l'avete già scritta, non devo dirvi altro, perché sapete esattamente che cosa succede nel momento in cui una molecola di acetilcolina promiscua, o una molecola a questo punto di muscarina, che vedremo tra pochi secondi, riconosce in maniera appropriata il proprio recettore di competenza. Se i recettori sono 1-3-5 dispari, sappiamo che la proteina G è di tipo eccitatorio, di tipo Q, e quindi abbiamo subito pronto a avere il meccanismo inositol trifosfato di acilglicerolo, no? Che ci dà l'idea di che tipo di funzionalità stiamo ovviamente descrivendo. 2-4 pari invece di tipo inibitorio. E anche qui non devo più dirvi altro, perché avete subito pronta l'idea che la subunità alfa di quella proteina G sarà di tipo I, e avrà come ripercussione importante e fondamentale la diminuzione di MPCQ, che viene qui riportato, ragazzi, in questo schema molto generale. Capite perché, ecco, ho dedicato qualche secondo generalista a questo? Perché adesso la storia non dobbiamo riscriverla, sappiamo esattamente, e ragazzi, come avete già fatto brillantemente, l'ha fatto Andrea per tutti voi, nel momento in cui ci immaginiamo che a livello cardiaco l'effetto sia di tipo colinergico muscarinico ed è di tipo ovviamente silenziante, perché quello che abbiamo, quello che il fisiologo piuttosto che il farmacologo clinico ci suggerisce, no, essere di tipo bradicardico, quindi riduco l'attività, ecco, a questo punto io non devo neanche dirvi quali di questi recettori saranno ovviamente presenti preferenzialmente a livello ovviamente del miocardio. Non devo dirvelo, perché lo sapete già, e non dobbiamo neanche ricordarcelo, perché lo sappiamo già. È chiaro, ovviamente, che ecco, saranno sicuramente quelli, ovviamente, con, scusatemi, numerologia pari, perché questi sono quelli che accoppiano con una proteina G di tipo inibitoria, e la storia l'avete già raccontata da solo. Laddove invece devo spremere, ditemi se, scusatemi, contrarre muscolatura involontaria, fare lavori mirabili a livello del sistema nervoso centrale, ne ricorderemo uno oggi insieme, perché non ci dimenticheremo mai, ecco, che l'acetilcolina fa questo lavoro mirabile, eccitatorio, no, alcuni di queste operazioni devono essere veloci, quindi saranno muscari, saranno acetiliche, scusatemi, nicotiniche, come vi ho già detto, altre devono essere più riflessive e saranno muscariniche. Ecco che a questo punto, in funzione del distretto, laddove devo fare qualcosa, saranno sicuramente 1, 3, 5 e accoppieranno, ma la natura ha voluto, inevitabilmente, accoppiati con una proteina di tipo Q. Ditemi se ritorna, perché a casa mia inositol trifosfato vuol dire mobilizzare calcio, aggregatore sociale, ok, da un lato, oppure di acilglicerolo, e quindi vuol dire proteina C, e quindi mettere in moto tutte quelle macchine, ovviamente a livello ovviamente genomico, che siano poi importanti per il funzionamento di quella specifica cellula su cui andiamo a fare la stimolazione. Ghiandola, se è la ghiandola, muscolatura liscia, se è muscolatura liscia e quant'altro. Ok, ragazzi, sono molto felice e su questa cosa, ecco, possiamo, penso, ecco, andare avanti. Volevo solo ricordare con questa diapositiva la geolocalizzazione di un paio di sottotipi che saranno per noi interessantissimi da un punto di vista farmaceutico. Guardo in questo caso, vedete, in modo particolare il sottoclasse 1 e la sottoclasse 3, e guardate le geolocalizzazioni, ragazzi, dove li troviamo preferenzialmente. Il meccanismo è esattamente lo stesso, voglio dirvi dove sono preferenzialmente localizzati. Chiaramente il sottotipo 1 a livello del sistema nervoso centrale, dove medierà, vi dicevo, almeno alcune operazioni riflessive, una di queste vorrei condividerla con voi, importantissime. A livello ovviamente degli epiteli gastrico, ovviamente, e delle cellule parietali, anche lì vedremo soprattutto a livello gastrico ovviamente una importante azione, ovviamente, sia da un punto di vista secretiva, importante ovviamente nel momento in cui, ecco, questa sia la funzionalità che voglio attivare, sia da un punto di vista contrattile, quindi ho il doppio effetto di contrazione dell'epitelio ovviamente gastrico e della capacità secernente. E poi li troveremo ovviamente a livello delle ghiandole salivari, dove effettivamente anche in questo caso c'è una componente di subunità 1, e che è assolutamente comprensibile nel momento in cui, ecco, scusatemi se abuso del termine, ghiandola spremiti. La componente 3, ecco, vorrei ancora ricordarla con voi, fondamentale in alcuni distretti, soprattutto ovviamente a livello ghiandolare. E poi non posso dimenticarmi l'altro aspetto molto importante a livello della muscolatura, ovviamente liscia, bianca, involontaria. Su questo faremo alcune considerazioni molto importanti, perché ci sono alcuni distretti, e ancora ricordo per esempio l'epitelio gastrico intestinale, ragazzi, dove effettivamente l'attivazione di questi recettori portano una loro naturale contrazione, motilità, ecco, uso questo termine, contrazione, motilità, ecco, diventerà per noi un elemento importante di controllo farmaceutico nel momento in cui l'acetilcolina stesse svolgendo un ruolo ovviamente esagerato piuttosto che ovviamente ridotto. Quindi è chiaro che a questo punto un agonista, un antagonista potrebbe modulare in questi distretti la naturale azione che l'acetilcolina ovviamente svolge. Agli epiteli contrattili di contrarsi, può essere quello gastrico, può essere quello intestinale. Ne vedremo uno particolare che ci piace tantissimo ed è anche qui un elemento terapeutico importante, quello bronchiale, ragazzi. Io mi aspetto che effettivamente un intervento importante che sull'epitelio bronchiale, ditemi se vi torna, è per esempio in tutti quei casi in cui patologicamente è più costretto, broncocostrizione, nel momento, rispetto ovviamente a quello che dovrebbe essere fisiologico. E non vi stupisce che ci sono alcune condizioni che conoscete molto bene che portano una naturale broncocostrizione, ok? Quella che probabilmente, ecco, indirettamente conosciamo meglio è ovviamente legata alla patologia dell'asma. Ecco che io mi aspetto che in questo caso un agonista promotore di una costrizione possa terapeuticamente essere, no, diciamo, trasformato in un antagonista se voglio che questa costrizione venga a essere allentata. Quindi lavoreremo su questo aspetto, quello che fa l'acetilcolina in questi distretti da un punto di vista fisiologico, quando eccede la fisiologia, quindi patologico, e come potrei invertire ovviamente questa sua capacità operativa. Quindi guarderemo con estremo interesse, come vedremo, ecco, soprattutto lo recupereremo farmaco per farmaco che andremo a considerare, ecco, gli effetti a livello ovviamente di tutti gli epiteli contrattili, dove ovviamente in questo caso l'effetto è di natura ovviamente eccitatoria, di tutte gli apparati ovviamente ghiandolari, dove ovviamente anche in questo caso abbiamo un effetto di promozione, ragazzi, e ovviamente di un epitelio poi particolare come quello, come potete immaginare, lo dirò nella diapositiva successiva, cardiaco, dove l'effetto è esattamente il contrario di tutto quello che ci siamo detti, e bronchiale, dove invece, ecco, come vi dicevo, l'effetto è esattamente quello previsto dal regolamento che vi ho appena descritto. Ecco ragazzi, questo per dirvi, ecco, la geolocalizzazione di questi recettori, che poi ovviamente andremo a rivedere. Ecco, sono qui riassunti secondo me in maniera un po' più organica, ditemi se vi torna, recuperano un po' il concetto che vi ho detto. Ricordiamo, ecco, la versione silenziante, inibitoria a livello cardiaco di tipo pari, M2, perché l'accoppiamento è con una proteina G da cui subunità alfa di tipo inibitoria, diminuzione ovviamente della MP ciclico, e come possiamo qui ovviamente poi ricordare, ecco, dalla fisiologia una diminuzione del ritmo e della forza contrattile. In tutti gli altri epiteli, vi dicevo ragazzi, avremo a livello del sistema nervoso centrale un effetto sicuramente eccitatorio, un effetto ovviamente contrattile in tutti invece gli epiteli contrattici, l'aumento ovviamente della secrezione ovviamente ghiandolare, tra cui quella importante sarà quella gastrica, lacrimale piuttosto che ovviamente salivare, e rivedremo poi via via questi aspetti nel momento in cui andremo a prendere in considerazione, ragazzi, ecco, gli effetti terapeutici associati ovviamente a agonisti e antagonisti del mondo muscarinico. Ok ragazzi, molto bene. Posso invece solo ricordarvi, ragazzi, vi lascio solo un elemento per ricordarvi una funzione, e c'è anche qui un egoismo fisiologico, patologico, che vorrei ricordare, che il sistema muscarinico che abbiamo da poco incontrato, ecco, soprattutto la componente M1, ma anche la componente M3, quella ovviamente prevalentemente di natura riflessiva, stimolatoria, ma riflessiva ovviamente con tempi più lunghi, svolge a livello ovviamente di una regione che conoscete molto bene, che è la regione ippocampale da un punto di vista anatomico, e che vi ricordo qui, ecco, forma e ovviamente posizionamento anatomico. Io vorrei ricordarvi ovviamente il ruolo fondamentale che alcune terminazioni di natura colinergica, muscarinica, dove troviamo prevalentemente quella tipologia di recettori che vi ho appena descritto, svolgono da un punto di vista funzionale, e potremo anche immaginare che cosa potrebbe essere utile nel momento in cui questa funzionalità venisse compromessa attraverso un meccanismo che adesso riassumo brevemente con voi. Questa regione è fondamentale per tutto ciò che ha a che fare, ragazzi, con il processo di memorizzazione. E io direi, ditemi se vi torna, memorizzazione, e io associerei e apprendimento. Apprendimento che vuol dire, per esempio, ricognitivo, essere in grado di riconoscere qualcosa che ho già visto, cogliete? Memorizzazione, questa è la prima cosa importante. Devo memorizzare una serie di dati che ovviamente la mia sensoristica ha percepito e che io ritengo fondamentale archiviare per fare un'operazione che, ditemi se vi torna, considerazione potrebbe essere quella di riconoscere velocemente quella serie di dati, e quella serie di dati in modo particolare è chiaro che viene catturata dal sensore visivo, ma non solo uditivo, ma non solo olfattivo, ma non solo tattile, ma non solo, ecco, qualunque nostra esperienza che valga la pena di essere ricordata, e qui ragazzi faccio un piccolo inciso con voi, deve essere necessariamente archiviata, perché se a seguito di quell'esperienza noi abbiamo già preso una decisione, scappa, abbraccia, ecco, bacia, fatto qualunque cosa, vedo, ecco, una serie e ovviamente opero di conseguenza, forse vale la pena, soprattutto scappa, prendi quella decisione, ecco, scappa o combatti. Quella è la prima decisione che Madre Natura ci ha messo davanti nel momento in cui dovevamo, ecco, sostenere la nostra sopravvivenza. Quel sistema ippocampale ha esattamente questo ruolo anatomico funzionale. Le terminazioni nervose che le arriva devono in un qualche modo organizzare i dati che sono stati in un qualche modo, pensate, no, istante per istante acquisiti, e stabilire quali di questi vale la pena archiviare, per il momento archiviare, in modo tale che sia possibile recuperarli, riconoscimento, ah, rivedo di nuovo e dico, oh caspita, quella è una mela, mela è buona, no, posso mangiarla, dico una cosa molto banale, ecco. Viceversa, nel momento in cui altre esperienze sono queste, ecco, di cui volevo fare, sono particolarmente incompatibili con la nostra esistenza, ricordarle per ovviamente prendere velocemente, ecco perché gli archi riflessi, ragazzi, no? Prendere velocemente una decisione nel momento in cui effettivamente io fossi in una condizione di pericolo, di difficoltà. Quindi volevo ricordare, ragazzi, ancora una volta, la componente muscarinica a livello centrale responsabile di tutti gli apparati di memorizzazione e ovviamente poi di riconoscimento, e io, ditemi se vi torna, perché lo state mettendo in atto da molti anni anche voi, di apprendimento. È chiaro che non c'è dubbio che molto del nostro aspetto, del nostro apprendimento non possa non essere legata alla nostra memoria. Se non avessimo, ragazzi, memoria, e ci sono patologie, ecco perché che in un qualche modo introduciamo subito la pragmaticità di quello che vi sto dicendo, ci sono patologie che alterano i processi di memorizzazione, quindi riconoscimento e quindi poi di apprendimento? Certo che sì. Purtroppo la vostra generazione sarà, da un lato, fortunatamente, sfortunatamente investita di queste patologie, perché tutte le neurodegenerazioni, alcune le conosciamo, alcune le cataloghiamo, no? Alcune forme di demenza, no? Sono neurodegenerative e hanno esattamente, se ci pensate, una famosissima, Alzheimer, no? Io penso che non ci sia in nessuno di voi un ricordo del fatto che una sindrome, una patologia neurodegenerativa come quella di Alzheimer abbia come tra i primi importanti segni macroscopici di, no, difficoltà di socializzazione quello di essere incapaci di ricordare, quindi di riconoscere e poi quindi di mantenere il grado di apprendimento. Quindi è chiaro che, per esempio, non mi stupirà che nel momento in cui alcuni di questi neuroni, appunto nel momento in cui dovessimo avere patologie neurodegenerative, neuroni che perdono la loro funzionalità, che vanno incontro ovviamente ad una morte, ad una necrosi, piuttosto che ad una apoptosi, ovviamente, no? Anche qui ci possono essere delle condizioni in cui accidentalmente si programma lo spegnimento di alcune circuitazioni, ovviamente neuronali. Ed è chiaro che in questo caso, comprendete immediatamente, ecco, io avrò bisogno di ripristinare, ma spero che comprendiate anche in questo caso, cifre con la calcolatrice. Chiaro che io posso immaginare che un aumento di acetilcolina, no, possa essere un primo importante sollievo da un punto di vista terapeutico, perché se stanno degenerando i neuroni di natura colinergica, il sospetto è, ma anche qui con molta umiltà, che ci sia meno acetilcolina. Ed è vero, ma non mi basta che ci sia meno acetilcolina, cogliete, e quindi ripristinare il livello acetilcolina a volte per aver risolto il problema patologico di queste neurodegenerazioni. Dico una cosa ovviamente di una trivialità, ma spero di una forza incredibile. Non mi basterà mai somministrare ovviamente al mio paziente non io, perché poi il medico lo prescriverà, ma ecco, non penserò mai che il mio lavoro progettuale di un nuovo farmaco, ovviamente, che sia in questo caso un agonista muscarinico che riesca ad arrivare al sistema nervoso centrale, cosa che affronteremo, ecco sia, ecco, il modo per risolvere la neurodegenerazione che porta in un qualche modo poi il nome di Alzheimer, piuttosto che di, no, di Huntington, piuttosto che di demenza senile e quant'altro. Chiaro che potrebbe essere un supporto palliativo nel momento in cui stanno degenerando alcuni neuroni che sono portatori sani di questo neurotrasmettitore e noi suppliamo a questa deficienza neurotrasmettitoriale con degli oggetti dall'esterno. Da qui a dire che abbiamo risolto la patologia di Alzheimer, spero che siate tutti pronti ad essere umili quanto, eccolo, sono io, nel dire che siamo ben lungi da aver risolto il problema. Possiamo risolverlo, sicuramente, possiamo ritardare, sicuramente, alcuni effetti collaterali, alcuni aspetti molto compromettenti della qualità della vita del paziente, ma da qui a risolvere, direi che questo, ecco, mi ha consentito, ragazzi, di introdurre quanto importante sia, e qui vi lascio, ecco, alcuni elementi di neurofisiologia dell'apprendimento che avete probabilmente già visto con il professor Vassanelli e che ovviamente sono per me fondamentali nel momento in cui mi rivolgo a questa componente muscarinica a livello del sistema nervoso centrale, nel momento in cui volessi fare un lavoro positivo a livello di memorizzazione, ok ragazzi, piuttosto che poi di riconoscimento e apprendimento, rispetto ovviamente a effetti collaterali. Immaginate un antagonista. No, immaginate un antagonista che riesca ad arrivare a livello del sistema nervoso centrale e agisca in maniera selettiva, per esempio, con queste circuitazioni. Vi stupisce che questo, ecco, tipo di, ecco, principio attivo potrebbe avere un effetto importante nei processi di memorizzazione, riconoscimento, posso dirvi, quello che viene definito molto spesso in maniera generica, stato confusionale, no? Il fatto che io non riesca in questo momento a riconoscere, no? E perdere anche quelle capacità di apprendimento, no, che avevo e che in un qualche modo mi facevano reagire ovviamente a quella situazione particolare. Ecco che quando io parlo di questi stati confusionali per cui sembro effettivamente incapace, no, di riconoscere e reagire, molto spesso sono perché effettivamente agiscono su questi livelli di circuitazioni che sono deputati ovviamente a fare fisiologicamente questo ruolo. Ragazzi, non vi stupirà che vi dico altre due cose perché, ecco, per noi sono importanti. Madre Natura abbia deciso di dare priorità, dare forte priorità, quindi nel momento in cui dobbiamo ricordare qualcosa, dà forte priorità a tutte le nostre esperienze negative, perché è su questo che dobbiamo poi basare i nostri meccanismi di difesa, cogliete ragazzi? Ecco perché è molto più facile, ahi noi, archiviare esperienze dolorose, uso questo termine non a caso, dolorose, il dolore è un segnale di archiviazione, ragazzi, no? È un segnale di archiviazione, perché più io soffro e più accidenti devo imparare per allontanare da me, no, la fonte di quella sofferenza, cogliete ragazzi? Ecco perché il dolore diventa quindi anche da un punto di vista neurotrasmettitoriale un segnale forte per la nostra memoria, rispetto ai noi ovviamente agli effetti positivi. Quindi gli eventi positivi che sono sostanzialmente legati ovviamente ad altri due neurotrasmettitori, come ovviamente la dopamina, la troveremo ovviamente a breve, e anche la serotonina. Ecco, è chiaro che è molto più facile in qualche modo, Madre Natura ci ha predisposti a essere in grado di memorizzare con molta più forza tutto ciò che è negativo, e avete, spero di avervi banalmente trasferito il concetto, rispetto a tutto ciò che, ahimè, vorrei, ecco, fosse sempre positivo. Ecco perché tutto sommato la vita di dolore, ecco, e così via, tutta questa narrazione, no, sul dolore e la sofferenza è una parte integrante del nostro quotidiano. Posso anche ricordare un'altra cosa, ragazzi, che è fondamentale per me, quindi il concetto di mettere in ordine, ecco, la sensorialità del mattino. Ecco, di solito lo faccio di notte, cogliete ragazzi quanto importante sia la ritmicità sonno-veglia, ok? Per poter in qualche, quindi sottraggo, mi spengo e riorganizzo tutti i dati, alcuni li butto via, cancello. Ecco, c'è molto diciamo gestionalità informatica in questo, no? Tutti i dati che ho raccolto durante la giornata al mio stato di veglia, e poi li analizzo velocemente durante lo stato in cui non sono più di veglia, sonno. Ecco perché dormire bene è importante, ragazzi, è importante dormire bene, perché lì, durante, in quella fase, oltre a rimpinguare energeticamente tutto ciò che è rimpinguabile, da un punto di vista neurotrasmettitoriale, ecco, faccio tutti i lavori di servizio che poi mi servono il giorno successivo, metto in ordine anche tutti questi valangata di dati che ovviamente ho raccolto durante la giornata, dico questo va via, questo mi serve, questo non mi serve, questo mi serve, e una parte di questo, ragazzi, si trasforma in quella cosa magica che è l'attività onirica, per cui accidentalmente abbiamo, no, pezzi di nostra quotidianità che si mescolano con, in maniera molto bizzarra, con altri pezzi ovviamente che noi rielaboriamo in maniera un po' apparentemente casuale, ed ecco che ne nasce, come potete immaginare, quell'attività onirica che è molto spesso indicativa, ecco, di un vissuto quotidiano, piuttosto anche non necessariamente un quotidiano vicino ma un quotidiano lontano, ok, e che ci appare durante la notte, ecco, come un'attività preziosa del nostro sistema nervoso centrale, assolutamente. Quindi occhio anche al controllo ovviamente regolatorio, memoria e ritmo sonno-veglia. Altra cosa che, e poi lascio ovviamente questo aspetto che vorrei condividere con voi, vi ricordo sempre che tutti i nostri, ovviamente il nostro ricordare è più, e questo lo sottolineo perché non vorrei che venisse poi frainteso, lo paragonerei di più a una rappresentazione teatrale. Ogni qualvolta ricordo qualcosa, mi farebbe piacere che voi immaginaste fosse più una rappresentazione teatrale che non ovviamente la, diciamo, visione di una produzione cinematografica, ecco, attraverso ovviamente, ecco, dico un film, ecco, non è assolutamente un video, è assolutamente una rappresentazione teatrale. Probabilmente l'argomento è esattamente quello che ovviamente la compagnia teatrale Shakespeare, rimane sempre Shakespeare, ma non c'è mai, se ci pensate, una rappresentazione teatrale che sia identica all'altra, cosa che invece succede ogni qualvolta voi ovviamente visualizzate un video che è esattamente identico indipendentemente da chi, da dove, da quando lo osservate, tranne che non vengano ovviamente poi rimesse in moto, ecco, rimaneggiate le pellicole originali. Ma se ci pensate, la differenza sostanziale che noi abbiamo è il ricordo, il ricordare è effettivamente un'azione molto plastica, e questo è intrinseco, no, nella vitalità del sistema nervoso centrale, quindi assomiglia di più a una rappresentazione teatrale. Ogni volta che ricordate qualcosa che è sì uguale nell'oggetto, ma è molto molto variabile nel modo in cui questo oggetto viene rappresentato, il colore piuttosto che il suono, piuttosto che la voce, piuttosto che, ecco, alcuni dettagli diventano più forti, altri diventano più deboli, esattamente come in una rappresentazione teatrale, mai come ovviamente nel momento in cui voi osservaste, no, volta dopo volta, come potrete fare, ecco, Stefano sarà sempre Stefano, se riguardate 100 volte questo video farò esattamente sempre, se mi ascoltate anno dopo anno, ah che bello, questo è molto bello, è ovvio che l'acetilcolina rimane l'acetilcolina, il modo con cui vi racconterò l'acetilcolina è totalmente diverso, ok ragazzi, bene. Bene, questo la possiamo tralasciare, abbiamo già parlato del sistema di integrazione pre e post sinaptica, questo ce lo riassume ragazzi, dove possiamo immaginare che l'acetilcolina, pur essendo sempre lei, ecco, avrà modalità ovviamente di interagire sia con i recettori nicotinici nelle varie sottospecie, nelle varie varianti, sia con i recettori muscarinici ovviamente nelle varie varianti. Abbiamo visto la loro localizzazione e su questo adesso possiamo iniziare la nostra partita. Ora ragazzi, consentitemi, e sono molto felice di farvi vedere questi due oggetti che conoscete molto bene, perché li abbiamo già evocati, perché la farmacologia vuole che questi due oggetti siano per noi, no? Tra l'altro, la modalità lessicale con cui distinguiamo queste due classi, e a me interessa moltissimo in realtà l'altra cosa, la progettualità che Madre Natura ha avuto nel poter riconoscere ovviamente le due diverse macchine attraverso questi due oggetti. Guardateli, adesso devo chiedere ad Andrea se li avete già visti ovviamente in farmacognosia, e mi farebbe molto piacere se la risposta fosse sì, se no pazienza, io vivo in questi miei 5 minuti, vi lascio, date un'occhiata alle due strutture, ok ragazzi, mi farebbe piacere che capissimo in realtà il meccanismo attraverso la quale Madre Natura, pur conoscendo benissimo l'acetilcolina e i suoi recettori, li ha fatti lei, ci mancherebbe, ingegnerizza due oggetti, guardateli qua, che posso dirvi con onestà, Andrea puoi rispondermi quanto assomigliano questi due oggetti all'acetilcolina? Con onestà intellettuale, senza fare bizantinismi accademici.
No, rispondo alla prima, nel senso che li abbiamo visti,
sì,
ma molto velocemente.
Ah, sì, beh, certo.
Ho citato solo il nicotino e la mascherina senza...
Tranquilla, tranquillo, mi basta
e
solo...
Per la somiglianza, no, effettivamente
c'è... Eccola qua.
L'ammonio protonato...
Non protonato, ammonio quaternario, ricordo, sale d'ammonio quaternario permanente, esatto, non ci sono protoni. Esatto. Ok, scusami Andrea se approfitto di...
Sì.
Però posso dire con voi ragazzi,
non c'è tutta questa...
No, sono d'accordo con Andrea, guardate, è inutile che stiamo qui a raccontarci la storia dell'orso. L'unica, e ha ragione lui, l'unica analogia strutturale che vedo è nella muscarina, per la presenza di quel sale d'ammonio quaternario permanente, che è tipico anche dell'acetilcolina, nella sua variante trimetilata. Basta. Se devo essere sincero con voi, io non vedo nessuna somiglianza strutturale, ragazzi. Ora, però, ditemi se vi torna, se questi sono dei competitori al sito ortosterico proprio della nicotina quando riconosce ovviamente il canale ionico ligando dipendente che porterà i canali ionici ligando dipendenti che porteranno poi il suo nome selettivamente, e dall'altra parte la muscarina che riconosce selettivamente i siti ortosterici dei canali, scusatemi, dei recettori copiati delle proteine G che poi porteranno il loro nome, indipendentemente poi che siano, capite, 1, 2, 3, 4, 5, perché abbiamo dato questo nome a, ovviamente, no, questa classe, io devo chiedermi cosa caspita ci azzecchino, no, con l'acetilcolina. Ora, qui, brillantemente, cominciamo a fare un'operazione molto bella e abbiamo già, in un qualche modo, in noi, farmaceuticamente, perché questo l'avete visto con la professoressa Sissi, il fatto che io ho un concetto molto forte che il chimico organico non apprezzerebbe se non avesse avuto una forte contaminazione farmaceutica. Noi siamo dei chimici organici con della forte contaminazione farmaceutica. E farmaceutica, avete capito cosa vuol dire? Farmaco, quello che vi dicevo nella prima lezione. No, dobbiamo interloquire all'interno di un organismo vivente, quell'oggetto chimico lì interloquisce con un organismo vivente. Chi meglio di noi può farlo? Solo noi possiamo farlo, scusatemi se uso un po' di egoismo, ovviamente, farmaceutico. Solo noi possiamo farlo. Ora, io non sono preoccupato di avere oggetti che siano in qualche modo competitori di un altro, in questo caso l'acetilcolina, che abbiano poca somiglianza, userei questo concetto da un punto di vista strutturale, ragazzi, similarità da un punto di vista strutturale, a patto che, ditemi se vi torna, questi conservino il meccanismo di riconoscimento che casa mia. E poi questi sono agonisti, quindi questo riconoscimento deve tradursi chiaramente poi in un'attivazione che era proprio del nostro neurotrasmettitore fisiologico. Quindi io non mi aspetto similarità di tipo strutturale, ragazzi, ma mi aspetto una convergenza nella modalità di interazione, che casa mia ancora una volta vuol dire forma e volume, vi ricordate, ragazzi, e schema di interazione. Quindi non mi interessa a questo punto ricordare, ecco perché non ve lo chiederò mai di ricordare le strutture, ragazzi, a memoria, anche perché, ecco, capite bene, la vostra acetilcolina a livello ovviamente del sistema ipocampale la utilizzate per ricordare cose ben più importanti che la struttura della nicotina, ragazzi, cogliete? Non posso chiedere a voi di ricordare la struttura della nicotina in questo momento, quando avete cose ben più importanti da ricordare, e lo comprendo. Mi farebbe piacere però che nel momento in cui uno rivede la struttura, quindi ecco questo sì, rivede la struttura della nicotina o della muscarina, cominciasse a liberarsi dal fatto che deve rivedere l'acetilcolina come struttura, ma deve rivedere dell'acetilcolina la sua modalità di interagire con. Ecco la differenza tra essere chimico organico ed essere chimico farmaceutico. Lo cogliete? Ed è solo nostra questa prerogativa. Chiaro che parto dal leggere queste strutture, ragazzi. Ora, chiaramente sono due prodotti di origine naturale che conoscete molto bene da un punto di vista della loro farmacognosia, che guarderemo, ecco, invece con un po' di egoismo, in realtà da un punto di vista strutturale, perché così come sono fatte, e questo mi interessa tantissimo, ragazzi, devono necessariamente essere convergenti a quel meccanismo di riconoscimento che ha l'acetilcolina sia di qua che di là, perché è promiscua. L'acetilcolina è incredibile, come mai lei tutte e due le macchine e questi qua solo una delle due macchine. Questa è la cosa meravigliosa che vorrei imparare con voi. Devo imparare a far questo, perché se io imparo a far questo, allora posso pensare di sostituire queste strutture con altre strutture, e voi le, ecco, capite, chiameremo bioisosteriche, perché chiaramente devono avere effettivamente lo stesso schema di interazione e quindi poi di azione rispetto a quelle che sono ovviamente i loro progenitori. Il concetto di bioisosteria cosa sarebbe se non questo, ragazzi? Non cerco ovviamente, no, la similarità della struttura, cerco la similarità del modo di interagire, è questo che mi interessa ed è questa la lezione che stiamo imparando oggi quando io guardo per la prima volta con questo occhio queste due strutture, non per impararle a memoria, ma perché devo capire dove assomigliano all'acetilcolina. E dove, perché, e dove, tra le altre cose, non si assomigliano l'una con l'altra, perché non è che la muscarina attivi anche, no, il recettore nicotinico e la nicotina attivi anche il recettore muscarinico. Quindi devono essere tutte e due simili all'acetilcolina, perché ovviamente l'acetilcolina fa l'una e l'altra, ma a loro volta devono essere diverse tra di loro. Il problema della selettività madre natura ce l'ha scritto qui. E questo che mi piacerebbe ovviamente imparare a comprendere, no, del perché ha voluto essere cattiva a livello nicotinico a sinistra, dei recettori ovviamente, canali ionici ligando dipendenti che poi portano il nome della nicotina, e dall'altra parte con i recettori copiati dalla porcini tramite la muscarina. Ok ragazzi, questo mi piacerebbe ovviamente imparare con voi, rispetto ovviamente a quando guardo ovviamente la nostra acetilcolina. E questo è il lavoro che impareremo a fare insieme, ragazzi. E posso immediatamente chiedervi, ecco, partirei dalla nicotina rispetto alla muscarina. Posso chiedervi, ragazzi, questo lo dico io, Andrea, no, anzi, dillo tu, Andrea, qual è la principale clamorosa differenza che si osserva nel momento in cui guardo chiaramente il gruppo funzionale, ma per guardare poi la modalità di interazione che io avrei tra la muscarina e la nicotina. Poi questo paragone lo potrete fare anche in verticale con l'acetilcolina, ma lo facciamo leggermente più avanti. Posso chiederti, Andrea, clamoroso?
È l'assenza di ossigeni nella nicotina.
Va bene, questo direi che potrebbe essere un elemento di differenziazione. No, nel senso sì, certo che sì, no. Clamoroso, deve essere una cosa poi, come direbbero, spaccabalon, proprio, no? È un francesismo, ragazzi.
Non c'è una carica nella nicotina?
Non c'è una carica nella nicotina? Può essere questo il primo elemento fondamentale? E posso, ragazzi, prima di ritornare su alcuni aspetti di carattere, così vi lascerei augurandovi la buona Pasqua, farvi vedere quale potrebbe essere la prima importante ripercussione, a prescindere ragazzi, che per me sarà fondamentale. Cosa vuol dire? Ah no, vi faccio una domanda ragazzi, perché su questo, ecco, poi Andrea, se io faccio un risotto di funghi,
sì.
Ok, dove dentro c'ho muscarina, muoio?
No.
Ah, caspita, sai che sei uno dei pochi che mi risponde no?
Perché me la sono guardata in farmacognosia, in teoria...
No, adesso, sporcaccione, però Andrea, adesso dimmi invece chimicamente perché non muoio.
Perché in teoria...
Non in teoria, in pratica!
Vabbè, in pratica, cioè, si ferma ai recettori che ci sono della muscarina a livello gastrico...
No, più forte, dice... no, più forte, deve essere una cosa più spaccabalon. Sì, Andrea, qui no. Deve essere una cosa proprio, siccome siamo partiti giustamente da lì. Ora ragazzi, siete d'accordo? Mangio, ho detto risotto di funghi, ragazzi, non iniezione endovenosa di muscarina, ho detto risotto di funghi. Ora, siete d'accordo con me, perché me l'avete già detto voi diverse volte, ecco, quale sarà l'attitudine della muscarina di sua sponte di attraversare qualunque sistema di membrana? Qualunque. Di sua sponte
zero.
Ecco, ora capite, l'unica cosa che la muscarina, ringraziando il cielo, fa se mangiate risotto di funghi, ditemi se vi torna, essendo un agonista dei recettori copiati del proteine G che c'è nell'epitelio gastrico e intestinale, visto che da lì lo mangio e da là non si muove perché non passa le membrane, è ringraziando il cielo che c'è di farvi andare velocemente al pronto soccorso, perché è vero che si muore se avete mangiato un risottino, e per quello ho detto, no, di amanite muscaria, si può morire, ma non certo per l'azione della muscarina. Se vi salvate, ringraziate la muscarina, che vi fa venire tanti crampi allo stomaco e alla pancia, vi fa tanto tanto mal di pancia e vomito, capisce? Contrazione gastrica, vuol dire anche stimolazione della nostra sensazione del vomito, tanto tanto mal di pancia, crampi, contrazione aberrante dell'epitelio intestinale, e quindi via subito al pronto soccorso. Se riuscite a fare una lavanda gastrica, ovviamente prima, o carboni attivi prima, ecco, che ovviamente non lei, ma vedremo chi, perché lo ritroveremo quell'oggetto che ci fa tanto male nella manita muscaria, che non è la muscarina, chiaramente. No, ecco, se riusciamo a espellere o assorbire carboni attivi, ok? Quell'altro oggetto che vedremo tra qualche ora, allora vi siete salvati la vita. Ringrazio la muscarina di esistere, perché se non ci fosse la muscarina non avrei conati di vomito, crampi allo stomaco, non andrei al pronto soccorso e non mi salverei la vita, anche se accidentalmente qualcuno mi ha messo un po' di amanita muscaria ovviamente all'interno del mio risotto. Sono stato chiaro, cari? Faccio questa considerazione, ragazzi, per essere molto chiari con voi, per dirvi un'altra cosa, e poi in qualche modo, che spero siate d'accordo con me, Andrea, ti chiedo conferma, che uno di questi due oggetti non è un alcaloide.
la muscarina.
La muscarina non è un alcaloide, perché chiaramente per me un alcaloide è un oggetto chimico che ha una somiglianza ad essere un alcale, no? Quindi una base in soluzione acquosa. E tutto posso immaginare della piccola muscarina, essendo un sale, non avendo più nessun doppietto se non quelli degli ossigeni, che sapete essere ovviamente di loro scarsamente disponibili in virtù del fatto che l'elettronegatività dell'ossigeno è superiore rispetto a quella dell'azoto, quindi non hanno comportamento basico. Quindi la muscarina, anche se qualche volta sento questo tipo di classificazione, non è un alcaloide. La nicotina, altro che è un alcaloide. E tra l'altro, come potete vedere, porta qui, in questo sistema ciclico, pentatomico, in cui uno degli atomi di carbonio è stato sostituito con un atomo di azoto, pirrolidina, ok ragazzi, pirrolo sarebbe il sistema 5, ovviamente, che conosciamo molto bene da un punto di vista aromatico, pirrolo, pirrolina, doppiamente insato, pirrolidina, va bene, ma questo mi interessa poco, però quello che vedo è che qui il mio slang dice che c'è un doppietto di natura SP3, mi piace, SP3, protonabile. Se le condizioni di pH me lo consente. E questo fa, ragazzi, no, per me ovviamente un aspetto importantissimo, e con questo chiudo, ragazzi. Faremo esattamente questa comparazione. Cosa c'è di comune ovviamente tra queste tre strutture e cosa c'è ovviamente di diverso, e poi da questo partiremo a capire se possiamo mettere mano a quella grande fragilità che abbiamo già introdotto ieri della nostra acetilcolina rispetto ovviamente a due strutture che invece di fragilità non ne hanno neanche una, se voi le guardate, che sono appunto la nicotina e la muscarina. Piacerebbe prendere il bene dell'una e dell'altra, metterle insieme e trasformare la fragile acetilcolina ovviamente nel nostro oggetto del desiderio. Quindi, lasciandovi, prima di augurarvi una buona Pasqua, oggi abbiamo concluso la parte ovviamente strutturale e funzionale dei recettori nicotinici, che avevamo ovviamente ampiamente discusso ieri. Abbiamo descritto quali sono ovviamente le classi di recettori muscarinici accoppiati alle proteine G che l'acetilcolina riconosce, localizzazione e funzione, che poi riprenderemo farmaco che farmaco. Abbiamo cominciato a prendere, abbiamo descritto il processo di memorizzazione velocemente, perché lì avremo degli interventi terapeutici importanti nel momento in cui alcune patologie dovessero ridurre numericamente o funzionalmente gli apparati ipocampali che sono proprio deputati, neuronali ipocampali che sono proprio deputati a questo meccanismo. Abbiamo cominciato ad introdurre da un punto di vista strutturale nicotina e muscarina, due strutture di origine naturale, un alcaloide e uno no, che sono in grado di riconoscere ed attivare in maniera selettiva i recettori accoppiati alle proteine G, la nicotina, e invece i canali ionici ligando, scusatemi, la muscarina, perdonatemi, e i canali ionici ligando dipendenti, la nicotina. Partiremo da qui, quando ci vedremo mercoledì, giusto Andrea? Se mi sbaglio? Mercoledì prossimo?
Sì.
Benissimo, ripartiremo esattamente da qui. Chi con chi? Ok? E come poter in un qualche modo affrontare il problema della fragilità che vi ho solo anticipato ma non vi ho ancora descritto dell'essere acetilcolina. Chiederemo all'acetilcolina anche perché tu sei promiscua e i due oggetti sotto, no? Ok ragazzi? Bene, vi ringrazio di cuore, vi saluto caramente, vi auguro davvero...
Prima di salutare tutti gli altri c'è una domanda sulla chat che ho fatto
Prego. Andare
alla fine, quindi...
Sì, ti prego!
La recupero.
Me la puoi leggere, Andrea? Scusami per evitare di chiudere...
Sì, certo.
Ma certamente...
Puoi chiedere se recettore ionotropico e canale ionico ligando dipendente sono sinonimi?
Sì,
alcuni testi
è vero. Allora, assolutamente sì, grazie per questa... C'è una, diciamo, una sorta di tradizione farmacologica, quindi è chiaro che poi, ecco, io sto importando quel pezzettino di... ma vi prego, ecco, se c'è qualunque cosa, sì... Nella storia della farmacologia i canali che trasportavano ioni venivano chiamati atropismo ionico, no? Ionotropico. Quindi assolutamente sì. È vero che è una vecchia definizione, ma assolutamente possiamo sovrapporli, così come, ragazzi, perdonatemi, questo allora lo metto a complemento, potreste trovare alcuni testi di farmacologia che chiamano i recettori accoppiati alle proteine G di tipo metabotropico, Ok, vecchia definizione per classificare, ecco, il veloce e il lento, in funzione ovviamente della tipologia di meccanismo che vanno a mettere in funzione. Assolutamente pertinente la domanda, fanno parte di una classificazione recettoriale di natura farmacologica che è ancora in vigore, perché ci sono ancora miei maestri, ovviamente farmacologi, quindi più grandi di me, che ovviamente utilizzano quel tipo di definizione, e sono in questo momento per noi facenti funzione dei, diciamo, delle definizioni, diciamo, più nuove, soprattutto che vengono largamente utilizzate in ambito farmaceutico, nel momento in cui, ecco, parliamo di un canale ionico ligando dipendente, e capite bene, è importante per noi, perché stiamo esattamente descrivendo che la sua attivazione dipende dalla interazione con un ligando e non da altri fattori, per esempio una variazione di potenziale elettrostatico a livello di membrana, come è tipico dei voltaggio dipendenti. Quindi assolutamente sì, ragazzi, ionotropico possiamo usarlo come facente funzione di canale ionico ligando dipendente, perché è tipico di una nomenclatura farmacologica, come, devo essere sincero, anche se sta andando un po' in disuso, il concetto complementare di metabotropico, che era tipico per classificare tutti quei recettori che non erano ionotropici e che adesso noi riconosceremo, per esempio, tra questi come i recettori accoppiati alle proteine G. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, Andrea, se il collega o la collega che ti ha, ecco, il nostro
compagno. Ho visto che la ringraziano, quindi.
No, non dovete ringraziarmi, dovete farmi tutte le domande, anzi. Potrei chiedervi una gentilezza, ragazzi, ma questo mi aiuta, perché poi se qualche domanda la portate anche nel forum, questo poi ci rimane anche una traccia ed è prezioso, no? Nel senso che se uno nel andare a rivedere, no? Tra 2 mesi, immaginiamo, no, ragazzi? Dice, ah, ma caspita, sto riguardando Google piuttosto che il mio libro preferito, piuttosto che gli appunti del... No, non serve perché c'è la video lezione, ma... E uno dice, ma ionotropico, come mai ionotropico? Allora, questo potrebbe essere un bel momento per dire, pongo la stessa domanda che abbiamo discusso adesso insieme anche nel forum, in modo tale che se tra 2 mesi, no, qualcuno va ovviamente e dice, oh caspita, ionotropico, e magari Stefano non c'è, il mio compagno non è sicuro, ritroviamo lì una fonte, diciamo, ecco, non voglio dire autentica, se non altro voglio dire certa, ma autentica nel senso che, ecco, la scriviamo tutti insieme, la condividiamo tutti insieme, ecco, siamo tutti tranquilli, di questo vi ringrazio di cuore. Allora, ragazzi,
un'altra domanda.
Molto bene, ma sì, no, io, ma guardate che io non devo andare via, io non vorrei trattenervi, ma io sto qua con voi per sempre.
No, chiedevano un chiarimento sull'azione M3 sui bronchi.
Sì, allora, Madre Natura, come vi dicevo, nel momento in cui decide di far fare cose, soprattutto in maniera riflessiva, geolocalizza, no? Sono tutti muscarinici, non è che M1 e M3 siano diversi dal modo in cui sono fatti e come funzionano. Li geolocalizza perché, come vi dicevo, da un punto di vista poi del riconoscimento del trasportatore del segnale acetilcolina, possono essere attivati, modulati nell'attivazione in maniera leggermente diversa. Ecco perché M1, M3... Bronchi, ragazzi, allora è chiaro che noi abbiamo una sorta di involontarietà muscolare che ci consente, recupero un banalissimo, in realtà io non sono assolutamente, ecco, un fisiologo, no, un piccolo elemento di pneumologia, quindi di meccanica della pneumologia. È chiaro che noi abbiamo la necessità di, ditemi se, di gonfiare e sgonfiare, no, il nostro sacco polmonare, no? Gonfiare e sgonfiare, e c'è una ritmicità involontaria che ci consente di fare questa operazione per avere il classico turnover ossigeno anidride carbonica, perdonatemi di semplificarlo così, no? Ecco, questa ritmicità, cogliete che è involontaria, potete controllarla, ma se ci pensate funziona anche senza il vostro controllo. Ora, da un punto di vista invece dell'epitelio bronchiale, del tubo, no, che in un qualche modo poi convoglia l'aria, il volume di questi tubi è controllato, e quindi un epitelio contrattile può variare, se ci pensate, no, il volume, più aria, meno aria, più aria, meno aria. Ecco, in questo il controllo è di tipo muscarinico involontario e il recettore che lo governa è un recettore di tipo muscarinico in questo caso. Quindi vuol dire che l'acetilcolina, quando opera su questo epitelio, contrae, chiude il tubo. Scusatemi se banalizzo. Ok? Quindi meno aria. Io mi aspetto che nel momento in cui l'acetilcolina finisca il suo lavoro, ditemi fisiologia, il tubo si riapre. Poi esce acetilcolina, si richiude. Finisce l'acetilcolina esterasi, scusatemi, si riapre. Quindi un agonista come l'acetilcolina, ma ditemi se vi torna, se io avessi la muscarina a livello bronchiale, non ci arriva la muscarina, cogliete il perché se la mangio, dovrei inventarmi una via di somministrazione alternativa a quella orale per far arrivare muscarina ai bronchi. Ma se io avessi muscarina, uguale, muscarina chiude, ovviamente. Poi qui c'è il problema, ecco, la muscarina viene metabolizzata, non sicuramente dall'acetilcolina esterasi, ragazzi, cogliete? Non c'è acetilcolina esterasi che si mangia muscarina, perché l'acetilcolina esterasi è un enzima classico per la demolizione fisiologica dell'acetilcolina. Quindi il problema è, e la muscarina, chi è che la mangia lì in quel momento? È un problema se noi non togliamo muscarina dai piedi dopo che ha fatto il suo lavoro. Perché? Beh, perché sennò il mio vaso bronchiale rimane costretto ed è un problema quando ho bisogno di altra aria, cogliete la broncocostrizione. Chi di voi soffre di crisi asmatiche comprende molto bene quello che sto dicendo. Poi vedremo una contropartita a livello bronchiale, ovviamente oltre all'acetilcolina, ragazzi, chi fa un altro lavoro sull'epitelio bronchiale. Vedremo ovviamente adrenalina e noradrenalina che lavorano lì, quindi a complemento. Però se ci pensate, ecco, io direi che terapeuticamente parlando, ragazzi, a voi piacerebbe, Andrea lo dico a te, ma ecco, lavorare da un punto di vista terapeutico nel momento in cui ho una broncocostrizione, per esempio in una crisi asmatica, con un agonista o un antagonista dell'acetilcolina. E avete già aperto una storia, ragazzi. Avete aperto una storia. Andrea?
Un antagonista?
Assolutamente con un antagonista! Non mi verrebbe mai in mente, farmaceuticamente parlando, di progettare, no, un agonista, perché l'agonista costringe. E se io invece ho il problema contrario, ho già una cosa costretta che vorrei rilassare, io direi che forse è meglio che in quel momento l'acetilcolina svolga meno il suo lavoro. Quindi io direi, ecco, che il ruolo dell'acetilcolina classicamente è broncocostrittrice, mediato attraverso ovviamente l'apparato muscarinico variabile 3, ma capite bene, mi interessa meno adesso, cogliete perché mi interessa un po' meno, ma la logica, no? Chiude, e se io voglio antagonizzare questo effetto della mia acetilcolina o di chi per lui, ecco, antagonista, apro. Cosa dite, ragazzi? Può andare?
Direi di sì, chiarisce.
Bene. Bene, se non ci sono altre domande...
Basta, ho finito.
No, allora consentitemi però di farvi tanti auguri di una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie, ragazzi, e spero davvero che possiamo arrivare dopo Pasqua con qualche buona notizia. Ecco, che di solito adesso ci scambiamo qualche 10 minuti di dolore con Andrei, i ragazzi, che... però ecco, io spero davvero, vi auguro veramente tantissimi auguri di una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie, nella speranza di rivederci con qualche buona notizia subito dopo Pasquetta. Ciao ragazzi, vi ringrazio di cuore, veramente, ciao cari.